At the conclusion of Elder Hale's remarks,
al termine del discorso dell'anziano Hales, il coro canterà Rischiara Padre, questo mio sentier, diretto da Don Keaton, con accompagnamento all'organo di Amy Carruth. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Courtney Judd. Ho il piacere ora di presentare l'oratore di questa serata. L'anziano Robert D. Hales è stato chiamato come membro del Quorum dei 12 Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nell'aprile del 1994. Precedentemente aveva servito come vescovo presidente della Chiesa, come assistente del Quorum dei 12 Apostoli e come membro del primo Quorum dei 70. L'anziano Hales ha servito come rappresentante regionale, presidente della England London Mission, consigliere in una presidenza di palo, vescovo e sommo consigliere. L'anziano Hales è nato e cresciuto a New York. Ha passato la maggior parte delle sue estati con parenti nello Utah. Dopo il diploma, preso a Long Island, New York, l'anziano Hales si è laureato presso la University of Utah. Ha servito nell'aeronautica degli Stati Uniti come pilota da combattimento. Ha conseguito un master in amministrazione aziendale ad Harvard e prima di iniziare a servire a tempo pieno nella Chiesa, l'anziano Hales ha avuto molti incarichi di dirigenza in varie società nazionali e internazionali. L'anziano Hales e sua moglie hanno 2 figli, 9 nipoti e 3 pronipoti.
What a joy it is to be with you tonight.
Che gioia è essere con voi questa sera e condividere la mia testimonianza del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Anch'io sono grato per i principi del Vangelo che ci danno una prospettiva eterna e ci insegnano come aver gioia in questa vita e in quella a venire. Dopo la mia messa a parte nel Tempio di Salt Lake come apostolo, come assistente dei 12 apostoli, l'anziano LeGrand Richards, che era apostolo già da 46 anni, mi mise un braccio sulle mie spalle e mi sussurrò al mio orecchio: magari potesse essere di nuovo ragazzo e avere davanti a me tutta la vita. Il motivo per cui ve lo dico è perché stasera vi parlerò come se foste più giovani di quanto pensate di essere. Essere di nuovo un ragazzo? Avevo 42 anni. Miei cari fratelli e sorelle, ora che guardo nei vostri occhi vedo la gioventù di Sion. Siete una reale armata, con un nobile retaggio. Voi rappresentate degli esempi viventi per le generazioni future. Come recita l'inno Forza, giovani di Sion, no, difendiamo il giusto e il vero. Questa sera vorrei parlarvi di come possiamo sempre difendere il giusto e il vero. Ritengo che potremo farlo solamente se ricercheremo, raggiungeremo e raggiungeremo e conserveremo un alto livello spirituale nella nostra vita. Cos'è un alto livello spirituale? È interessante che i profeti di tutte le dispensazioni abbiano cercato ispirazione sulle cime delle montagne. Ad esempio, Mosè vide Dio faccia a faccia su una montagna altissima. Nefi salì sulla montagna e gridò al Signore. Il fratello di Jared Isaia e Michea nell'Antico Testamento profetizzarono che negli ultimi giorni il monte della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti. E anche il nostro Salvatore andò spesso sulle montagne per cercare una guida spirituale e per insegnare da questi luoghi elevati. Cristo fu trasfigurato dinanzi a Pietro, Giacomo e Giovanni sopra un alto monte. Sui discorsi più importanti, le beatitudini, tratto un grande sermone sul monte. In un'altra occasione, il Salvatore salì su un monte presso il Mar di Galilea e quando la folle giunsero, egli lei benedisse e guarì tutti coloro che erano afflitti. da luoghi elevati di questo tipo, i profeti antichi e lo stesso Signore ricevettero guida e potere per osservare i comandamenti e per servire gli altri. Cercare il livello più alto di spiritualità significa ergersi al di sopra del mondo e delle tentazioni e seguire il nostro Salvatore. Questa sera vorrei condividere con voi una storia particolare delle Scritture che dimostra l'importanza di ricercare e serbare un livello più alto. L'importanza di alti luoghi elevati è rappresentata dal Libro di Mormon in Lehonti. Lehonti portò quelli che seguivano su un luogo alto, su un monte, e costruì una fortezza perché fossero al sicuro e fossero protetti. Il re degli Ammoniti mandò il suo esercito, guidato dal dissidente Nefita Amalekiah, perché conquistasse Lehonti e il suo popolo. Ma Amalekiah era un uomo molto subdolo nel fare il male e voleva ottenere il valore degli eserciti degli Ammoniti, in modo da poter detronizzare il re e prendere possesso del regno. Per tre volte Amalekiah mandò un messaggio a Lehonti, chiedendogli di scendere giù nella valle per incontrarlo. Per tre volte Lehonti rifiutò di lasciare quel luogo posto in alto che rappresentava la sua salvezza, ma Amalekiah era perseverante e infine gli fece una proposta che non poteva rifiutare. La quarta volta Amalekiah venne vicino al campo di Lehonti e gli disse più o meno così: esci solamente appena fuori dalla tua fortezza e portati le tue guardie, salirò io e ci incontreremo lì. Questa volta Lehonti accettò l'invito di Amalekiah e lasciò la sicurezza della sua vetta. Fu allora che Amalekiah presentò il suo subdolo piano, tentando Lehonti con la vittoria e il potere. Lehonti fu invitato a far scendere i suoi uomini dalla montagna per circondare l'esercito degli Ammoniti mentre dormivano. Amalekiah promise di arrendersi a Lehonti, dandogli il comando di tutto l'esercito degli Ammoniti, a patto che Lehonti nominasse Amalekiah suo vice. Il piano fu eseguito così come lo aveva illustrato Amalekiah. L'esercito degli Ammoniti si arrese e Lehonti divenne il loro capo. Ma poi Amalekiah fece sì che i suoi servi avvelenassero lentamente Lehonti. Una volta morte Lehonti, Amalekiah assunse il comando dell'esercito, ebbe controllo sul popolo di Lehonti e ritornò vittorioso dal re degli Ammoniti. Dopodiché Amalekiah portò a termine il suo piano malvagio, uccidendo il re e diventando così il re degli Ammoniti. Vediamo ora come si applica alla nostra vita questo. L'inganno di Amalekiah mostra proprio come Satana opera nella nostra vita. Le sue tentazioni sono inviti continui ad abbandonare i nostri luoghi elevati e la nostra sicurezza spirituale. Ed egli, con grande pazienza, attenderà che ci lasceremo sedurre dalle sue lusinghe. Lehonti non rispose la sua prima volta che arrivò il messaggero, e neppure la seconda o la terza volta, ma alla quarta visita Lehonti scese solamente abbastanza da non essere più al sicuro, soccombendo così alle false promesse di potere e gloria. Ovviamente Lehonti non vide immediatamente le conseguenze. Forse per qualche giorno egli si gloriò del suo status di comandante in capo dell'esercito degli Ammoniti e probabilmente pensò che era valsa la pena aver lasciato la sua fortezza tra i monti. Ma come l'inganno di Amalekiah, le seduzioni dell'avversario hanno sempre vita breve e sono velenose. Ogni volta che lasciamo i nostri luoghi elevati, soccombiamo alla malattia spirituale. Ora, perché rimanere in luoghi elevati? Riuscite a vedere quanto è importante restare in luoghi elevati? Proprio come il Salvatore chiamò a sé i suoi discepoli su un monte affinché gli potesse conferire il potere del sacerdozio, allo stesso modo egli invita tutti noi, i suoi discepoli, oggi, a venire a Lui. Coloro che accettano quell'invito riceveranno benedizioni che non sono disponibili altrove. In questa vita saremo costantemente testati e messi alla prova per vedere se osserveremo i comandamenti di Dio. Ma tutte le difficoltà di questo periodo di prova, chiamato mortalità, servono a renderci più forti, non a farci soccombere e sconfiggerci. Il Signore diede questo insegnamento al profeta Joseph Smith. Tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Le tue avversità e le tue afflizioni non saranno che un breve momento, e allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccelso. A volte dimentichiamo chi siamo. Siamo figli di Dio e ci stiamo sforzando per ottenere l'esaltazione. Vogliamo vivere per l'eternità nel luogo più alto, alla presenza di Dio e di suo Figlio Gesù Cristo, chiamato esaltazione. Ma a volte, come le onti, ci mettiamo in circostanze compromettenti, scegliendo di scendere anche solo un po' dai nostri luoghi elevati, rappresentati dall'obbedienza ai comandamenti. Allora diventiamo vulnerabili a Satana e alla lusinga del mondo. È importante che rimaniamo insieme in luoghi elevati. Ricordate che Leonti non fu il solo a soffrire le conseguenze delle sue scelte. Troppo spesso, quando facciamo dei compromessi riguardo ai nostri standard, pensiamo può far solo male a me. Ma in realtà molti dipendono dalla nostra scelta. Pensate che ci sono amici e genitori e fratelli e degni leali e sorelle, ancora più importanti, il nostro coniuge eterno e i nostri figli. Anche se non siete sposati ancora, il coniuge e i figli futuri sono interessati al vostro benessere spirituale. Le vostre scelte di oggi possono determinare se sarete o no degni di loro in futuro. Se mi permettete, aggiungo che può anche esserci qualcuno che non si sposerà. Comunque, la cosa più importante è che ricordiate di rimanere su alti livelli e rimanere degni, perché vi è stato detto che ci saranno molte benedizioni nell'eternità che sono vostre di diritto. Quindi non scoraggiatevi. La cosa più importante è rimanere degni, leali e con un livello alto di spiritualità. Quando Leonti uscì dalla fortezza e si lasciò tentare, tutto il suo popolo soffrì. Amalecchia lo riportò in schiavitù e molti furono uccisi in battaglia più tardi. Come seguaci convertiti del Salvatore, siamo stati incaricati di rafforzare coloro che ci sono attorno. Andiamo in luoghi elevati non soltanto per salvare noi stessi dall'avversario, ma anche per poter sollevare gli altri e riportarli al sicuro. I buoni amici ci aiutano a restare in luoghi elevati. I buoni amici ci rafforzano e ci aiutano a vivere i comandamenti. I veri amici non ci costringeranno a scegliere tra le vie del Signore e le loro. Se i vostri attuali amici vi stanno portando giù dai luoghi elevati, del sentiero stretto e angusto, allontanatevi da loro adesso. Non lasciate che la delusione di coloro che hanno scelto l'edificio grande e spazioso vi faccia vergognare e pertanto abbandonare la sicurezza spirituale. Scegliete i vostri amici con attenzione. Quando ero bambino, mia madre, una grande insegnante, mi portò in riva a un laghetto da dove gettavamo del pane ai cigni. Ella mi ripeteva: vedi qualche avvoltoio o cielo rapace tra questi bei e pacifici cigni? Ci sono solamente cigni perché ogni uccello ha il suo stormo. Il messaggio era semplice. I tuoi amici rifletteranno il tipo di persona che sei e con chi ti piace stare assieme. È tra i tuoi amici che alla fine c'è la tua compagna eterna, e sono i tuoi amici che ti aiuteranno a rimanere sul sentiero stretto e angusto e a difendere il giusto e il vero. Allo stesso tempo dobbiamo chiederci: Che tipo di amico sono io? Sii un buon esempio. Sii una luce per il mondo. Guida e indirizza gli altri attorno a te, sui sentieri di rettitudine. Essi dipendono da te per essere innalzati e rafforzati. Rimanere in luoghi elevati richiede desiderio e fede. E allora, come raggiungiamo questi luoghi elevati e come ci restiamo? Prima di tutto dobbiamo desiderare e cercare le cose spirituali per essere sempre fedeli agli insegnamenti del Vangelo, ai comandamenti e alle alleanze. Dobbiamo ricercare le benedizioni che scaturiscono dall'obbedienza. Lo facciamo coltivando un'atmosfera in cui lo Spirito può sempre dimorare con noi. Una volta raggiunto questo luogo elevato, ci rimaniamo tramite l'obbedienza ai comandamenti, lo studio, la preghiera, applicando i principi di una vita previdente e dell'autosufficienza, preparandoci per e facendo onore alle alleanze del Tempio e costruendo matrimoni e famiglie forti. Per raggiungere un luogo elevato, dobbiamo prima avere il desiderio di essere nel regno di Dio e al di sopra delle cose del mondo. La fede è l'elemento principale di questo desiderio. Le scritture spiegano che la fede non è una conoscenza perfetta, ma anche se non possiamo fare null'altro che desiderare, possiamo sviluppare la fede tramite un esperimento sulle parole. O in altre parole, tramite l'osservanza dei comandamenti, la nostra fede cresce. La fede nel Signore Gesù Cristo è il principio primo, è il fondamento della salvezza eterna. Quando esercitiamo la nostra fede nel Signore Gesù Cristo e mettiamo in pratica nella nostra vita i Suoi insegnamenti, siamo rafforzati, non temiamo il mondo e non cediamo alle sue lusinghe. L'ammonimento del Signore di aver fiducia in Lui è chiaro. Guardate a me in ogni pensiero, non dubitate, non temete. Possiamo essere come Joseph Smith, il cui servizio per il Signore iniziò con la semplice fede di un ragazzo in un versetto delle Scritture. Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio. Alla preghiera sincera di Joseph fu risposto che la prima visione, e da allora in poi, egli seguì le istruzioni del Signore. Come Joseph, mentre cresceva, anche noi cresceremo fedelmente nel servizio evangelico. Diventeremo più simili al nostro Salvatore nelle nostre azioni per prenderci cura degli altri, nel dare e nel testimoniare, confidando nella guida dello Spirito Santo in ogni cosa. La cosa più importante è avere lo Spirito con noi. Quando esercitiamo la fede, affidarci allo Spirito ci aiuta a raggiungere il livello più alto. Al battesimo riceviamo il dono dello Spirito Santo tramite l'impostazione delle mani da parte di chi ha l'autorità, proprio come il Salvatore aveva promesso ai suoi discepoli nell'antichità che gli avrebbe lasciato un consolatore. Mi stupisco che, sebbene tutti gli apostoli alla fine furono uccisi per la loro fede, tutti, tranne Giuda, restarono fedeli al Salvatore fino alla fine. Lo Spirito Santo ci darà sempre la guida, il coraggio e la forza per restare in luoghi elevati. Tramite l'influenza dello Spirito Santo possiamo ricevere rivelazioni in risposta alle nostre preghiere, serbare una forte testimonianza del Salvatore per tutta la vita, perseverare fino alla fine e ottenere la vita eterna. Nessuno di noi è immune alla tentazione dell'avversario. Ecco perché siamo qui. È una prova. Tutti noi abbiamo bisogno di venire rafforzati dallo Spirito Santo. Quanto è importante durare durante i momenti di difficoltà, quando veniamo messi alla prova, che non facciamo nulla per perdere il conforto, la pace e la guida dello Spirito Santo. La compagnia dello Spirito Santo ci darà la forza di resistere al male e, ove necessario, pentirci e ritornare sul sentiero stretto e angusto che conduce alla salvezza eterna. Credo che non possiamo andare lontano dai luoghi elevati se avremo sempre con noi lo Spirito. Ogni domenica abbiamo l'opportunità di rinnovare le nostre alleanze battesimali prendendo il sacramento. Quando facciamo questo, permettiamo al Signore che siamo disposti a prendere su di noi il Suo nome, ricordarci sempre di Lui e obbedire ai Suoi comandamenti. Se siamo disposti a farlo, ci viene fatta la grande promessa che avremo sempre su di noi e con noi il Suo Spirito. Nel libro di Mormon, Re Beniamino spiega perché è così importante la nostra disponibilità a prendere su di noi il nome del Salvatore. Egli disse: non è dato nessun altro nome per mezzo del quale venga la salvezza. Dunque, vorrei che prendesse su di voi il nome di Gesù Cristo. Voi tutti che siete entrati in alleanza con Dio, di essere obbedienti fino alla fine della vostra vita. E verrà che chiunque fa questo sarà trovato alla destra di Dio, poiché conoscerà il nome con il quale sarà chiamato, poiché sarà chiamato con il nome di Cristo. Quando ci sforziamo di prendere su di solo il nome di Cristo, mettiamo Lui e la Sua opera al primo posto nella nostra vita. Ci santifichiamo e proviamo a essere come Lui, cercando la Sua volontà e servendo gli altri con fede. Quando seguiamo le indicazioni dello Spirito Santo in questa maniera, insegniamo e raggiungiamo un livello spirituale più alto. Ma esso richiede obbedienza. L'obbedienza agli insegnamenti di Gesù Cristo ci eleva. Come scrisse il salmista: chi salirà al monte dell'Eterno? L'uomo innocente di mani è puro di cuore. Le nostre mani restano innocenti e i nostri cuori pure tramite l'obbedienza. Nella vita premortale fummo benedetti con il libero arbitrio, la possibilità di scegliere. Conserviamo il libero arbitrio in questa vita tramite l'obbedienza. Questa obbedienza ci tiene lontani dalla schiavitù di Satana. Se siamo fedeli e obbedienti, Egli non può dominarci né controllarci. Penso che dobbiamo ricordare che se abbiamo lo Spirito con noi, allora abbiamo la luce e Satana, che è il principe della tenebre, non può sopportare la luce. Quindi con quella luce, se gli diciamo di andarsene, egli deve andarsene. Ma proprio come nella storia delle scritture di Leonti a Malachia, l'avversario è molto astuto nel tentarci. Egli ci induce a scegliere un errore momentaneo di giudizio per scendere dai nostri luoghi elevati. Nel farlo, possiamo perdere tutte le benedizioni in serbo per noi se restiamo fedeli. Voglio davvero che capiate che non volete vivere una vita di rimorsi per delusioni sbagliate o atti di disobbedienza. Mi sovvengo alle parole di tutte le parole tristi che la lingua o la penna può dire. Le più triste sono queste. Avrei potuto essere, vorrei ripeterla, di tutte le parole triste che la lingua e la penna può dire, le più triste sono queste. Avrebbe potuto essere. Non c'è niente di più triste che passare il presente con il rimorso delle decisioni prese in passato. E per quanto riguarda il pentimento, dovete ricordare che il quarto passo è quello di perdonare se stessi, dimenticarlo, e anche il Signore lo dimenticherà. Ricordate che non c'è nulla che potete aver fatto che non possa essere lasciato alle spalle. Ma se ci fosse un tale momento di debolezza, vi prego di capire che, tramite l'espiazione del nostro Salvatore Gesù Cristo, c'è una strada che, tramite il pentimento, ci permette di tornare a loro con onore. Se sentiamo gli effetti del veleno del male, c'è un antidoto. Possiamo riguadagnare una completa salute spirituale e la felicità. La misericordia può soddisfare le richieste della giustizia quando ci pentiamo. Il pentimento e l'obbedienza ai comandamenti, essere fedeli e fare onore alle nostre alleanze, ci permetteranno di nuovo di essere degni delle benedizioni eterne. Per piacere, studiate e pregate. Un altro mezzo importante per restare sul luogo elevato sono lo studio e la preghiera fedeli e attenti. Possiamo imparare molto dal nostro Salvatore. Quando fu tentato da Lucifero, egli pregò il suo Padre Celeste per avere forza e comandò a Satana di andare via. Dovete capire che voi avete un corpo fisico, perché avete fatto la scelta di venire su questa terra per avere un periodo di prova. Lui e i suoi seguaci non avranno mai un corpo. Quando gli diciamo di andarsene, egli deve andarsene. Quando lo capirete, incomincerete a capire chi siete e che siete figli di Dio. Cosa sarebbe accaduto se Leonti avesse pregato per una guida come fece Gesù Cristo? Se lo avesse fatto, credo che non avrebbe ceduto alla richiesta di Amalachia di scendere dal suo luogo elevato. Ne sono sicuro. Sono sicuro che lo Spirito avrebbe avvertito Leonti dei pericoli per lui e per il suo popolo. Sono grato per le Scritture, perché posso imparare da coloro che hanno avuto queste esperienze. Questo è il motivo per cui ci sono state date, per ricordarci chi siamo. Gli esempi di fede e coraggio possono evitare gli errori di coloro che hanno fede, che non hanno fede. Sono grato di poter cercare una guida tramite la preghiera e seguire i suggerimenti dello Spirito. Sono grato anche per la possibilità che ciascuno di noi ha di imparare dallo studio e dall'osservanza degli altri, specialmente le nostre famiglie. Mia madre ha avuto una grande influenza su di me. Non avrei mai fatto niente che potesse farla dispiacere o addolorarla. Io ho amato molto mio padre. Papà non ha mai predicato a me. Silenziosamente è stato un buon esempio e ha mostrato la via con gentile persuasione e tenere le aspettative. In quanto ero il più piccolo della famiglia, ho anche imparato dai miei fratelli e dalle mie sorelle maggiori e mi dicevo quello che non volevo fare. È molto interessante, aiuta molto a imparare dalle Scritture e dagli altri senza dover fare quelle esperienze. Aiuta davvero, ma la più grande influenza su di me ce l'ha la mia compagna eterna. La decisione più importante che prendiamo nella nostra vita è chi sposare. E io sono grato per la mia dolce metà, per l'esempio che è stata per me per altri 50 anni, durante i quali ha guidato me e la nostra famiglia con gentilezza lungo il sentiero stretto e angusto. Oltre alla fede, il dono dello Spirito Santo, lo studio e la preghiera, il Signore ci ha dato alcuni importanti principi per il nostro benessere spirituale e materiale, in modo che possiamo restare in luoghi elevati. Il magazzino del Signore è sia spirituale che materiale. Tramite la fede e l'obbedienza ai comandamenti, costruiamo una riserva spirituale di forza per affrontare le prove della vita, ma dobbiamo rifornirlo continuamente. È un po' come la storia della manna nell'Antico Testamento. Ogni giorno dovevano raccogliere una nuova manna e quindi dovevano avere fede. Questo è il potere spirituale. Allo stesso modo, dobbiamo seguire i saggi principi del vivere in maniera previdente e dell'autosufficienza per costruire risorse materiali, per far fronte alle nostre necessità e per servire gli altri. Vivere in modo previdente significa non preoccuparsi e non desiderare le cose del mondo. Significa usare con saggezza le risorse della terra e non sprecarle, nemmeno in tempi di abbondanza. Vivere in modo previdente significa evitare un indebitamento eccessivo ed essere soddisfatti di ciò che si ha. Per esempio, uno degli elementi del vivere in modo previdente è assicurarsi un'istruzione, una preparazione professionali per un lavoro che darà i mezzi a noi e alla nostra famiglia. Poi dobbiamo lavorare un giorno intero per un giorno intero di paga. Una tale etica sul lavoro, unita a qualità come l'integrità, il carattere e l'essere degni di fiducia, qualifica ognuno di noi come un lavoratore degno del suo salario. Un altro elemento dal vivere in modo previdente è la capacità di vivere gioiosamente entro il limite delle nostre possibilità. Vorrei tanto che voi alla vostra età lo capiste. Evitate un indebitamento eccessivo e non bramate le cose materiali del mondo. Nella cultura di oggi sembra che le persone si sentano in diritto di avere subito tutto ciò che i loro genitori hanno conquistato nel corso di molti anni. Le nuove coppie vogliono tutto il primo giorno del loro matrimonio. I debiti possono renderci schiavi. Quando siamo oberati da debiti eccessivi, significa che abbiamo rinunciato al nostro prezioso e inestimabile diritto di scelta e ci siamo imposti una schiavitù che ci porta a spendere tutto il nostro tempo, energia e mezzi per ripagare i debiti. Un crescente sentimento di disperazione derivante dalla situazione accresce il nostro stress, ci deprime mentalmente e fisicamente, influenza l'immagine che abbiamo di noi stessi, il rapporto con il nostro coniuge e infine i sentimenti che abbiamo per il Signore. È essenziale che comprendiamo la necessità di programmare le spese e i risparmi, quello che il mondo chiama bilancio, e di distinguere tra i desideri e le necessità. Sono sempre stato convinto che in una coppia bisogna non soltanto sentirsi dire le adorate due parole, ti amo, ma anche le gentili cinque parole, non ce lo possiamo permettere. Quando una coppia prende delle decisioni nel campo finanziario, i coniugi devono parlare. Se un marito o una moglie fanno una grossa spesa senza avere parlato prima assieme e averne parlato in preghiera con il Signore, questo crea frizione a livello economico nel matrimonio. E le frizioni in materia di finanze sono la prima causa di divorzio e naturalmente di immoralità. Le sue coppie, se le coppie non sono uno negli affari materiali e finanziari, posso assicurarvi che non lo saranno neanche nell'ambito spirituale. Autosufficienza significa assumerci la responsabilità del benessere spirituale e materiale di noi stessi e di coloro che il Padre Celeste ha affidato alle nostre cure. Quando siamo autosufficienti, emuliamo il Salvatore nel servire e aiutare gli altri. Ci mettiamo in un luogo più alto per poter aiutare gli altri a salire. Il motivo per cui avrete successo non è la gratifica personale, ma il potere di aiutare gli altri. La nostra capacità di servire cresce o cala secondo il nostro livello di autosufficienza. Questi principi di benessere sono linee guida pratiche che ci insegnano uno stile di vita prudente che porterà la felicità nella vita di tutti i giorni e ci preparerà ad affrontare e a sopportare le prove e le emergenze della vita. Quando applichiamo questi principi fondamentali di benessere nella nostra vita, siamo in grado di restare in luoghi elevati, di insegnare e di aiutare chi ha bisogno. Possiamo anche insegnare loro una vita previdente e l'autosufficienza. Questi principi sono importanti per gli individui, tanto quanto lo sono per le famiglie. Se non siete ancora sposati, cominciate a metterli in pratica da soli, così che quando arriverà il momento avrete già sviluppato buone abitudini. Una tale autodisciplina benedirà grandemente la vostra famiglia in futuro. Il pagamento della decima e le offerte è un elemento importante nello stabilire uno stile di vita previdente. Il pagamento della decima e delle offerte accresce la rettitudine personale e rafforza la nostra fede che ci sostiene durante le prove, le tribolazioni e i travagli che incontriamo nel viaggio della nostra vita. Ci aiuta a smorzare l'egoistica sete materiale delle cose di questo mondo e spingere i nostri pensieri e azioni verso obiettivi eterni e la disposizione ad aiutare gli altri che hanno bisogno. Se siamo disposti a dare le nostre decime offerti, saremo benedetti e proveremo un possente mutamento di cuore da una mentalità terrena che prende e riceve a un atteggiamento cristiano di amore, condivisione e dare. Se siamo preparati a seguire i principi del benessere, non solo temeremo per noi stessi, ma saremo anche in grado di superare le avversità e di assistere agli altri nei loro momenti di bisogno. Questa è la grande benedizione del vivere una vita previdente ed essere autosufficienti. Spero che tutti lo impariate e lo mettiate in pratica nella vostra vita. Ora vorrei parlare del Tempio per un momento. Vivere in maniera previdente ci benedice anche con il tempo e la pace di mente per concentrarci su altri importanti aspetti per restare ad un livello elevato. Il Tempio è il livello più alto che possiamo raggiungere per questa vita. Per noi oggi il Tempio è la nostra vetta, è la casa del Signore, scelta per fornire insegnamenti sacri, alleanze e ordinanze eterne e comunicazione personale con il Signore. È lì che facciamo alleanze con il Signore e per queste alleanze è un po' come essere alla sua presenza. Il Tempio è un posto separato dal mondo, dedicato e consacrato al Signore. È lì che impariamo dalla fondazione del mondo, dello scopo del genere umano, dell'immortalità, della mortalità e degli attributi necessari per ricevere benedizioni eterne. Nel Tempio, ciò che viene registrato sulla terra è registrato in cielo, e ciò che viene suggellato sulla terra è suggellato in cielo, per il tempo e per tutta l'eternità. Le alleanze eterne che facciamo con il Signore nel Tempio non possono essere sciolte, se non per la nostra disobbedienza. Se siamo obbedienti a queste ordinanze e alleanze eterne, saremo preparati per vivere eternamente con Dio Padre e suo Figlio, Gesù Cristo. Il Tempio è anche il luogo in cui possiamo andare dal Signore in preghiera e parlargli dei nostri desideri e preoccupazioni. È un sacro luogo dove possiamo meditare e pregare per avere la forza di affrontare i nostri problemi e ricevere guida. Quando siamo travagliati o dobbiamo prendere delle decisioni che pesano sulla nostra mente e anima, possiamo portare la questione nel Tempio e ricevere guida spirituale. Spero che ne approfittiate. Le alleanze e il culto del Tempio sono fondamentali per restare su un livello più alto. Se non abbiamo ancora stretto le sacre alleanze del Tempio, dobbiamo impegnarci ad andare al Tempio per ricevere le benedizioni promesse dal Signore. Dobbiamo essere andati al Tempio, dobbiamo tornarci con fedeltà e spesso per adorare e per celebrare le sacre alleanze per altri. Molti di voi si stanno preparando per essere suggellati come compagni eterni a un figlio, a una figlia eletta del Padre Celeste. Altri hanno già ricevuto questa benedizione e si stanno preparando ad adempiere la loro responsabilità di genitori. Indipendentemente se queste benedizioni vengono in questa vita o nella prossima, esse si riverseranno su tutti coloro che sono fedeli. Se siete nati da genitori che erano stati suggellati nel Tempio, ringraziate loro e il loro Padre e il nostro Padre Celeste per questa grande benedizione. Se questo non è il caso, allora siate grati ai vostri genitori e a tutti coloro che vi hanno aiutato a stare oggi nel luogo elevato che rappresenta il Vangelo. Impegnatevi a essere suggellati nel Tempio e a crescere i vostri figli nell'alleanza. Le benedizioni di un matrimonio di cui godete in questa vita e nella prossima, benediranno voi e la vostra posterità per l'eternità. La cosa fondamentale è creare matrimoni e famiglie forti. Nello sforzarci di tenere fede alle alleanze del Tempio e di creare matrimoni e famiglie forti, fortifichiamo noi stessi con lo scudo della fede per proteggerci dai dardi feroci dell'avversario. Sapendo che le alleanze del Tempio sono necessarie per il nostro ingresso per il più alto grado del Regno Celeste, mi sono spesso chiesto come sia possibile che una persona che ha fatto le sacre alleanze del Tempio potrebbe mai volerle rompere e scendere in luoghi meno elevati. Tale infedeltà spezza i cuori dei coniugi e dei figli che desiderano avere una famiglia eterna. Nel corso di molti anni ho osservato molte coppie tenersi unite in matrimoni forti e vitali grazie all'essere rimasti fedeli alle alleanze del Tempio. In conclusione, stasera lasciate che condivida con voi ciò che ho visto fare a queste coppie di successo. Queste cose apparentemente piccole hanno fortificato e rafforzato queste famiglie. Primo, le coppie che creano matrimoni e famiglie forti sanno chi sono. Queste persone sanno di essere figli e figlie di Dio. Si prefiggono l'obiettivo eterno di tornare a vivere di nuovo con il nostro Padre Celeste e suo Figlio Gesù Cristo. Si sforzano di mettersi alle spalle le vie dell'uomo naturale. Secondo, esse conoscono le dottrine del Vangelo e l'importanza delle ordinanze e delle alleanze nel Tempio. Sanno che tener fede alle loro alleanze è necessario per raggiungere obiettivi eterni. Terzo, scelgono di ricevere le benedizioni eterne nel regno di Dio piuttosto che le ricchezze temporali o temporanee del mondo. Ricercano un livello elevato e ci restano. Quarto, coppie del genere comprendono che quando sono suggellate nel Tempio per il tempo e tutta l'eternità hanno scelto un compagno eterno. Non c'è bisogno di cercare oltre. Il tempo del corteggiamento è terminato. Quinto, queste coppie pensano all'altro prima di pensare a se stessi. Crescono insieme e non ognuno per sé, e lo fanno servendosi a vicenda, amandosi e comunicando con il Signore in preghiera. Conversano spesso tra di loro, non permettendo in tal modo alle piccole cose di diventare grandi. Parlano subito delle piccole offese, senza aver paura di offendersi. In questo modo evitano le grandi esplosioni di sentimenti sgradevoli. È molto meglio lasciar uscire un po' di vapore prima che la pressione faccia saltare via il coperchio. Queste coppie cercano il bene dell'altro e evitano l'egoismo che soffoca la sensibilità spirituale. Non rimproverano, mettono in ridicolo o parlano male del coniuge in presenza di altri. Sanno che un simile modo di parlare e atteggiamento danneggiano il potenziale eterno del loro rapporto. Sono disposti a cambiare il cuore, a pentirsi, a chiedere scusa e a chiedere perdono se hanno ferito la persona amata. Lavorano ora per migliorare il loro rapporto, sapendo che non diventeranno improvvisamente più gentili con la morte. Coltivano uno spirito di premura e considerazione e si amano sempre. Così facendo, si aiutano reciprocamente a raggiungere il livello più alto e si rafforzano nella loro determinazione di restarci e prendono la decisione che saranno sempre su luoghi elevati. In conclusione, fratelli e sorelle, spero che possiate vedere l'importanza di ricercare e serbare un alto livello spirituale nella nostra vita e di trascinare altre persone a livelli più alti. La mia speranza e la mia preghiera è che possiate davvero comprendere chi siete e vivere la vostra vita in modo da poter aver sempre con voi lo Spirito. Se lo fate, otterrete l'alto livello spirituale e qualificherà voi e la vostra posterità per tutte le benedizioni eterne che sono vostri di diritto. Possano le benedizioni migliori del Signore essere su di voi, che siete la generazione emergente. Voi siete la reale armata che porterà voi, le vostre famiglie, i vostri amici e coloro che servite su luoghi elevati. Rendo testimonianza che coloro la cui vita è impegnata a ricercare e a riservare un livello più alto saranno benedetti un giorno, saranno su un livello più alto alla presenza di Dio Padre e di suo Figlio Gesù Cristo. Prego affinché tutti possiamo vivere in modo da essere degni di mantenerci e di meritarci queste benedizioni tramite la nostra obbedienza alle sacre ordinanze. Questa è la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.